/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo dell'abilismo, di un fenomeno sociologico e culturale molto complesso, di cui in qualche modo paghiamo le conseguenze e che evolve con la società. Lo faremo con un'appassionata di questa tematica, che cercherà di illustrarci come fronteggiare situazioni di difficoltà quotidianamente, ma non vi anticipo altro e introduciamo la nostra ospite.
Amici, abbiamo con noi in linea Anna Buccheri, autrice appassionata di tematiche sociali che abbiamo introdotto poc'anzi. Esordiamo con questa domanda che può sembrare scontata, però è sempre bene avere presente il significato dei fenomeni che andiamo a trattare. Cos'è l'abilismo?
E allora, l'abilismo è un atteggiamento discriminatorio e pregiudizialmente svalutativo verso le persone con disabilità. E quindi una discriminazione però anche che si attua su persone che appartengono a due minoranze che già sono soggette a discriminazione, per esempio essere donna ed essere africana, oppure può esserci una sovrapposizione tra sessismo e abilismo, per esempio la disabilità nel mondo del lavoro e essere una donna disabile che lavora. E l'abilismo ha fondamentalmente una piramide dell'odio, che parte da atteggiamenti che si basano sul pregiudizio, che generano comportamenti basati sul pregiudizio e quindi poi discriminazione e forme di violenza, una violenza che può essere verbale, fisica, psicologica. E d'altra parte noi viviamo immersi in ambienti di odio, di discriminazione, eccetera. Bisogna uscire, insomma, dalla retorica dei buoni sentimenti e del politicamente corretto, che al di là, come abbiamo visto e come vediamo continuamente, di buone intenzioni e di proclami, non ha prodotto alcun cambiamento, ma anzi noi dobbiamo dire che hanno attuato e vanno a sottolineare quello che dice un proverbio che tutti conosciamo: di buone intenzioni lastricata la via che porta all'inferno. Quindi l'abilismo è la tendenza a favorire persone abili discriminando le persone con disabilità, e quindi a questo punto noi dobbiamo riflettere su che cos'è l'abilità, che vuol dire abilità, perché abilità fa riferimento a una nostra più o meno rispondenza a quello che è un canone socialmente riconosciuto, socialmente e culturalmente riconosciuto.
Esatto.
E questo è il problema, Poi all'interno dell'abilismo noi dobbiamo riconoscere una generazione di disuguaglianze multiple, perché che portano una svalutazione della disabilità, e quindi i disabili si trovano ad adottare una prospettiva esterna molto spesso. Che cos'è la prospettiva esterna? È quella che fa considerare la disabilità un problema che deve essere ignorato, nascosto, superato. Il disabile si ritrova a volersi assimilare, a voler non far vedere che è disabile, a sottovalutare lui stesso la disabilità per poter essere più accetto, più gradevole e più consono a quello che gli altri si aspettano, che gli altri vogliono. Quindi, perché noi dobbiamo considerare che la disabilità è il prodotto dell'interazione tra una società che appunto è centrata sul concetto di normalità e alcune che sono invece le caratteristiche della persona.
Sì.
Insomma, l'abilismo ha una funzione assimilatrice, e questo, ecco, adesso se vogliamo centrarlo più su quello che capita alle donne e le ragazze con disabilità, le ragazze e le donne con disabilità vanno incontro a discriminazioni multiple e intersezionali in tutti gli ambiti della vita, quindi sono svantaggi socio-economici, isolamento sociale, violenza di genere, sterilizzazione, alloggi di bassa qualità, istituzionalizzazione, assistenza sanitaria inadeguata, preclusione dell'opportunità di contribuire, impegnarsi attivamente nella società. Insomma, la disabilità è multidimensionale e presuppone appunto questa interazione tra le persone e l'ambiente, che è fisico e sociale. Insomma, quello che serve è una co-costruzione di un progetto di vita, e quindi una transizione per queste ragazze alla vita adulta. E cosa significa questo? Questo significa educare e socializzare rispetto di sé e all'autonomia, educare e socializzare ad essere consapevoli del proprio corpo e di se stesse, educare e socializzare a riconoscere i propri desideri, i propri bisogni e i propri confini. Insomma, un'autodeterminazione di chi ha una disabilità.
Sì. Assolutamente, poi magari andando avanti entreremo anche nel merito, come dire, di quelli che possono essere presentati come i giusti approcci culturali a fronte di esempi, diciamo, distorti che alimentano questo fenomeno.
Certo.
Intanto vorrei fare una piccola parentesi, se me lo consente, a proposito di strumenti giuridici e legislativi.
Sì.
Era in discussione un DDL che poi, diciamo, si è perso per strada, è stato
scambiato,
il famoso DDL Zan, di cui si è parlato tantissimo anche nelle cronache nazionali in passato, dove sicuramente si trattava di tante tematiche di natura sociale, di diritti civili, e c'era anche appunto uno spazio dedicato all'abilismo. Quanto possono essere utili strumenti di questo tipo per cambiare approcci culturali distorti e negativi?
Sì, lei ha ragione a fare riferimento al DDL Zan, che sicuramente è stata un'occasione perduta, perché al di là appunto della parte che ha tanto scandalizzato e, come dire, fatto insorgere, perché vabbè, in Italia appena si parla di differenti modi di amare e immediatamente vengono alzati gli scudi e si rischia così di annullare tante cose, perché il DDL Zan era veramente l'unico, è stato il primo a riconoscere le discriminazioni e i crimini di odio, e quindi perché si è occupato, li ha dichiarati come derivanti dalla stessa matrice, cioè l'esclusione e la marginalizzazione di ciò che è considerato altro. E in questo considerare altro ovviamente ci ha messo anche la disabilità. Ora, cosa succede? Ritornando appunto al discorso che l'abilismo non riguarda solo un piccolo gruppo di persone, perché appunto, per esempio, la disabilità può non necessariamente essere un dato definitivo, ma essere anche un dato transitorio, e quindi appartenere a tutte le persone, E allora il disegno di legge DDL Zan era fondamentale, sarebbe stato fondamentale perché permetteva di fare comprendere anche alle persone disabili che hanno un valore intrinseco, una dignità propria, che ogni volta che si assume la condotta abilista si commette un crimine contro la giustizia e si lede la dignità umana riconosciuta dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L'autodeterminazione è un principio fondamentale. Il DDL Zan, grazie al DDL Zan, le persone disabili avrebbero avuto la possibilità di rendersi conto di avere diritti e che avrebbero potuto imporsi e alzare la voce perché tali diritti venissero rispettati. Perché ogni volta che non si permette a una persona di salire su un autobus, di entrare in un negozio, di muoversi, di esistere nello spazio, che ne so, di accedere alle informazioni, andare a un concerto, di adottare figli o di andare all'università, viene violato un diritto umano. E il DDL Zan esprimeva il desiderio di realizzare una società inclusiva, individuando le persone più vulnerabili e più esposte ad esclusione e prevedendo per loro delle tutele e dei diritti. Quindi l'inserimento del tema della disabilità era la prova che l'obiettivo del DDL era riconoscere che una società inclusiva è una società migliore e la tutela dalle discriminazioni è un diritto di tutti, per il quale tutti dobbiamo lottare. La persona è, perché la persona è odiata per quello che è e non per aver assunto una condotta offensiva. Insomma, il DDL Zan andava a colpire quelli che si possono considerare i delitti contro l'uguaglianza e delitti contro l'uguaglianza è una parte del codice penale, c'è una parte del codice penale oggi che li prevede. Quindi il DDL Zan avrebbe rimosso gli ostacoli che si oppongono all'uguaglianza. Nessun cittadino può essere fatto oggetto di disparità di trattamento rispetto agli altri per la propria condizione personale. L'abilità o la disabilità possono determinare una disparità di trattamento in una società che non è attrezzata per consentire a tutti i cittadini di vivere la propria condizione senza ostacoli, senza barriere, senza discriminazione. Insomma, il DDL Zan a me fa pensare alle parole niente su di noi, senza di noi, che rimandano alla sussidiarietà orizzontale, in cui la partecipazione è un diritto per i cittadini e un valore aggiunto per una politica che vuole essere democratica e relazionale. O se vogliamo, mi fa pensare alle parole di Martin Luther King: un'ingiustizia commessa in un luogo è una minaccia per la giustizia in ogni luogo.
Credo che, diciamo, la prospettiva migliore possa essere quella appunto dell'esperienza, cioè di imparare anche dalle sconfitte, tra virgolette, quindi ci può essere sempre tempo per recuperare e magari per fare i conti con un sistema che ancora, diciamo, fa ostruzionismo a se stesso, diciamo così, no? Per non evolvere, sì. Perché c'è una fortissima resistenza, sicuramente dal punto di vista culturale. Mi sono piaciuti molto alcuni passaggi che credo siano determinanti appunto a comunicare questo messaggio, questo concetto di rigidità mentale oltre la quale vogliamo andare. Anzitutto, appunto, la disabilità può essere una condizione transitoria che può coinvolgere chiunque, quindi, però è una condizione, come dire, che necessita di determinate attenzioni, cure verso se stesso. E poi, appunto, l'abilismo da abilità. Un uomo sa fare meglio delle cose di una donna, per esempio. Non è detto, perché può essere anche visto al contrario. Allora, qual è il giusto approccio culturale da adottare nei luoghi di lavoro e nei contesti associativi? Facendo proprio degli esempi pratici, anche nel linguaggio. Per esempio, persone con disabilità e invece persone senza disabilità che lavorano insieme. Quando sono vittima reciprocamente di pregiudizi, Perché a volte accade anche questo, cioè ognuno dalla propria prospettiva si aspetta qualcosa dall'altro, però rimane un po' chiuso nella propria posizione.
Sì, questo può anche avvenire, anche con le migliori intenzioni, diciamo, perché può capitare che ci sia una sopravvalutazione o una sottovalutazione. Per esempio, questo può capitare con gli ipovedenti, di cui non sempre si capisce cosa, come vedono. E allora magari capita che lì si mette involontariamente in difficoltà perché magari non hanno davvero, o per acuità o per campo visivo, quella autonomia che noi ci aspetteremmo. Cioè, a me è capitato più volte di assistere a queste situazioni, e magari appunto certo in un ambiente più conosciuto un ipovedente si muove anche più facilmente, ma mi è capitata una sera un'amica ipovedente, mi ha detto: guarda, dammi il braccio, perché io qui siamo in un ambiente che non conosco, siamo con una scarsa luce, io non mi regolo. Quindi diciamo che ecco, questo può capitare nella relazione, ecco, nella relazione, quindi negli ambienti di lavoro bisognerebbe curare se c'è un ipovedente, ma dico cose ovvie, scontate, ecco, non credo di dire delle cose che sono delle novità, insomma, un'illuminazione più favorevole, senza troppi chiariscuri, una costruzione dell'ambiente un po' più razionale, insomma, tante cose che sono, diciamo, delle norme minime, di minima. Per quanto riguarda invece, e questo vabbè, però per quello che riguarda la mia ottica, insomma quello di cui io mi preoccupo sempre, io mi preoccupo più dell'aspetto linguistico delle relazioni, perché molto spesso noi vediamo che c'è un'autocensura da parte, certo, del vedente, no? Nel riferirsi a parole che fanno riferimento alla sfera visiva. Per cui improvvisamente, che adesso è capitato che si chieda scusa a una persona che non vede perché si è detto: hai visto questa cosa? Scusa, non volevo dire. Insomma, queste cose che sono, cioè, poi si impara anche a riderne un po' di queste cose, però queste sono cose importanti, ecco, cercare di essere quanto più naturali per queste cose che sono, diciamo, in buona fede, ecco. Poi purtroppo ci sono le scelte linguistiche che invece finiscono col veicolare tutto il contrario di quello che noi amabilmente in modo liberal vorremmo sostenere che crediamo che siano cose vere. Perché tante volte, insomma, con questi, per esempio, queste acrobazie verbali sulla stessa denominazione, no? Cioè, noi siamo passati dalla la minorazione visiva, la disabilità visiva, il non vedente, insomma, perché? Per avere paura di dire cieco. Di dire cecità se, insomma, la persona non vede totalmente. Noi non dobbiamo avere paura delle parole, ma dobbiamo cercare di non essere offensivi. Questo sì, una scelta delle parole, perché le parole sono mondi, esprimono concetti, influiscono sulla realtà e la costruiscono. Le parole usate per descrivere una disabilità diventano delle etichette che finiscono per definire una persona, per delimitarne gli ambiti, per inserirla all'interno di un contenitore insieme a tante altre persone. E lì poi, quando succede questo, le sfumature si perdono, si perde l'individualità della persona, perché se è pure vero che una qualsiasi disabilità ha delle caratteristiche precise, cioè se io non vedo, è ovvio che ho delle difficoltà che sono quelle, sono oggettive, cioè tutta una serie di informazioni a me sono precluse, o comunque ad altre ci devo arrivare con la mediazione, con diverse forme di mediazione, certo. Però se diventa questa definizione troppo netta e troppo fissa, finisce che si perdono le capacità individuali, le potenzialità individuali, il carattere anche della persona. E questo è importante. Un'etichetta livella qualsiasi differenza, e questo non va bene. Quindi se io devo studiare, certo, se io devo, sono per esempio un ragazzo un obiettore, insomma, in formazione, è chiaro che mi verrà detto, guarda, la disabilità visiva ha queste caratteristiche per cui la persona, per esempio, la difficoltà maggiore di una persona che non vede è quella della autonomia negli spostamenti, cioè una persona che non vede, gioco forza, sarà sempre accompagnato. Se non è accompagnato da una persona, è accompagnato da un cane, insomma, però è accompagnato. Sì.
Mi fermerei un attimo su questa immagine che, diciamo, se vogliamo è molto rappresentativa del rapporto fra una persona non vedente o comunque con disabilità della vista e diciamo un accompagnatore o comunque una persona che invece come dire compensa quella limitazione nell'abilità per aiutare e favorire l'autonomia. Ci deve essere un rapporto innanzitutto di fiducia, immagino, ma da ambo le parti.
È assolutamente vero, lei ha ragione, è una questione di fiducia, sì.
Cosa si sbaglia? Cioè spesso si dà per scontato, quando funziona il rapporto, vabbè, funziona, ma nell'aspettarsi l'uno dall'altro qualcosa che magari, può dare ma ha bisogno di essere incentivato a dare, o comunque non essere troppo semplificativi nel dare per scontato.
Allora, il problema è uno, è un rapporto di fiducia, come lei dice, giustamente è veramente un rapporto di fiducia, e nel rapporto di quando si ha fiducia in qualcuno, significa che io so che tu non farai niente oltre quello che c'è da fare, cioè la persona che accompagna il vedente deve porsi nella posizione di chi cerca di capire quando è necessario che lui intervenga. Non deve intervenire sempre. Un vedente non è uno che accompagna, non è uno che si sovrappone, non è uno che agisce per me, non è uno che decide per me, non è uno che ha tutte le verità. È uno che mi sta accanto, impara a conoscermi, mi osserva e capisce quando io ho bisogno di una mano. E solo allora, e magari me lo chiede pure, questo è la persona, così deve fare la persona che accompagna un'altra persona, in generale, con qualsiasi tipo di persona, sempre dovrebbe essere così in tutti i rapporti umani, e nello specifico con qualcuno che ha una difficoltà noi dobbiamo essere molto attenti, perché dobbiamo riconoscere sempre nell'altro la capacità di autodeterminarsi e di compiere delle scelte che magari a chi accompagna possono sembrare anche stupide, inutili, sbagliate, però quella persona ha il diritto di farle. Uh-huh. Il cieco, dall'altro lato, esatto, deve anche non appoggiarsi troppo, deve anche avere il coraggio, se qualcosa non gli è piaciuta, di dirlo all'altro, dice, senti, guarda che in questa occasione sei intervenuto troppo presto, o sei intervenuto e non c'era bisogno, perché a volte la persona che ha bisogno non vuole scontentare l'altro, non lo vuole ferire, non lo vuole offendere, e allora subisce, perché sì, è un rapporto di fiducia, ma certe volte non è asimmetrico, non sempre è alla pari, sì, e questo invece è quello che deve succedere, deve essere un rapporto alla pari, questo è importante.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.